Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta. Vi ricordo che siamo al nostro ultimo appuntamento di questa settimana e oggi concluderemo proprio lo studio della prima lettera di Pietro con il capitolo 5. Vi vado a rileggere i primi 7 versetti. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dopo aver concluso il quarto capitolo, con il giudizio al quale andiamo incontro anche come credenti, Pietro inizia il capitolo 5 con una esortazione alla purezza di cuore davanti a Dio nei rapporti fra i membri di Chiesa, in primo luogo per quanto concerne i suoi conduttori. Pietro si mette in questo caso sullo stesso livello degli altri, infatti lui stesso è stato testimone delle sofferenze di Cristo. Ci ricordiamo chi era Pietro e che cosa fece quando Gesù fu arrestato e poi crocifisso. Egli avrebbe potuto far riferimento alla resurrezione di Cristo o alla sua trasfigurazione, ma ricordando il momento per lui più doloroso della sua esperienza con Gesù, voleva forse dimostrare ai suoi lettori che con Cristo è possibile essere riabilitati anche dal peccato più grave e incoraggiare gli anziani ad avere una umile disponibilità al pentimento invece di dimostrare un orgoglio ipocrita e non essere pronti neppure ad ammettere i propri errori. Il fatto poi che Pietro sia pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata mostra come la piena riabilitazione dal peccato sia possibile grazie a Cristo. Menzionare la partecipazione alla gloria, dopo aver ricordato il suo essere testimone delle sofferenze di Cristo, e il dire che la gloria deve essere ancora manifestata, indica un chiaro riferimento alla gloria futura che sarà sparsa sui credenti al ritorno di Cristo. Pietro è un anziano che ha peccato, si è pentito, è stato riabilitato e condividerà la gloria di Cristo. Egli può giustamente esortare qualsiasi altro conduttore di chiesa nella cui vita vi sia del peccato a pentirsi in modo simile al suo, ad essere riabilitato prima che il fuoco purificatore della disciplina di Dio lo raggiunga. Qual è dunque l'esortazione di Pietro agli anziani conduttori delle chiese a cui stava scrivendo? Rileggiamo il versetto 2 di 1 Pietro, capitolo 5. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno ma di buon animo. L'Apostolo usa una metafora pastorale e invita i pastori, cioè i conduttori della Chiesa, a prendersi cura del gregge che Dio ha loro affidato. Essi devono fare ciò evitando tre peccati che spesso li tenteranno, cioè la pigrizia, il desiderio di guadagno, il potere. Calvino introduce questa sezione con un eloquente riassunto. Diceva così: esortando i pastori al dovere, Pietro mette a fuoco tre vizi in particolare che si troveranno spesso, sia la pigrizia, il desiderio di guadagno e la brama di potere. Esistono però degli antidoti a questi peccati in agguato. I pastori dovrebbero fare quello che sono chiamati a fare, non per obbligo, ma volenterosamente. Non perché si è costretti o perché qualcuno deve farlo, ma perché si è liberamente e volenterosamente scelto di svolgere questo valido compito. Possiamo riflettere anche sul fatto che a nessuno si dovrebbe fare pressione perché accetti un compito ecclesiastico che non vuole veramente assumersi. Dio esige un servizio senza mormorii e in quel caso fornirà un'altra soluzione. Un conduttore di chiesa non deve servire per vile interesse, ma di buon animo, con il desiderio di fare bene il proprio lavoro. Il vile interesse non è, sia chiaro, il guadagno che un anziano può realizzare in maniera onesta per vivere. Se ad esempio egli serve la chiesa a pieno tempo, è giusto che egli possa guadagnare qualcosa da questo servizio in modo da poter sostenersi economicamente o tramite offerte o tramite un compenso adeguato. Pietro non sta parlando di questo tipo di interesse, ma di vile interesse che corrisponde a un servizio fatto con motivazioni avide, egoistiche oppure con pratiche disoneste e ingiuste. Rileggiamo il versetto 3 di 1 Pietro, capitolo 5. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E qui si trasferisce l'attenzione dal motivo interiore al comportamento esteriore. Però anche qui l'atteggiamento è determinante, perché un anziano desideroso di potenza sugli altri dominerà, divertendosi nell'esercizio della sua autorità e cercando di aumentarla, conservarla o sfoggiarla. Al contrario, chi cerca non il suo prestigio ma il bene altrui tenterà costantemente di rendere la sua vita un esempio per il prossimo, un modello da imitare. Pietro vieta quindi l'uso del governo arbitrario, arrogante, egoista ed eccessivamente restrittivo. Egli sottintende che gli anziani non dovrebbero governare con minacce, intimidazioni emotive o sfoggio di potere, né in generale con la forza politica all'interno della Chiesa, ma piuttosto con la potenza dell'esempio, ogni qualvolta sia possibile. Chi si trova alla guida di una Chiesa ha una reale autorità datagli dal Signore, un'autorità che deve essere riconosciuta e accettata da tutti i componenti della Chiesa locale, ma nello stesso tempo l'anziano deve capire che il requisito di una vita irreprensibile, degna di essere imitata, non è facoltativo, ma è una parte importantissima del lavoro, anche se questo tipo di responsabilità può essere molto impegnativa. Pietro non promette a fronte di questo impegno nessuna ricompensa terrena, ma indica agli anziani di guardare oltre questo mondo presente. Quando il supremo pastore Gesù Cristo apparirà, sarà reso visibile. Quando sarà manifestato, allora essi riceveranno la giusta ricompensa per il loro servizio, quella che Pietro chiama la corona della gloria che non appassisce. Ciò non avverrà dunque al momento della morte, ma al momento del ritorno di Cristo. Pietro viene ad occuparsi poi di un'altra categoria di persone, l'argomento è lo stesso, ma visto da un'altra angolazione. L'apostolo si rivolge a questo punto a coloro che devono essere sottomessi all'autorità degli anziani, i giovani. Detta in questo modo, sembrerebbe che le istruzioni in questione riguardino esclusivamente quelli di giovane età, che vengono esortati a essere sottomessi a quelli che sono più anziani di loro. Ciò però non è molto comprensibile nel contesto generale dell'argomentazione. È molto più logico vedere in questa esortazione l'altra faccia della medaglia di quanto l'apostolo ha detto nei versetti precedenti. Se prima ha dato delle indicazioni ai conduttori della Chiesa, su quello che dovrebbe essere il loro comportamento, ora egli vuole dare alcuni suggerimenti a coloro che devono essere sottoposti a quell'autorità. Rimane comunque aperta la questione del perché Pietro si rivolga solo ai giovani e non all'intera Chiesa, ordinando la sottomissione agli anziani. Probabilmente lo fa perché i giovani sono generalmente coloro a cui è più necessario ricordare la soggezione alle autorità ecclesiastiche, non. Poi Pietro, continuando nelle sue esortazioni, si rivolge a tutti i credenti, giovani e vecchi, conduttori e non, maturi e immaturi spiritualmente, e li invita ad avere tutti quanti, indipendentemente dal ruolo, un atteggiamento di umiltà gli uni verso gli altri. Questa dovrebbe essere l'atmosfera che regna nella Chiesa e caratterizza i rapporti tra i credenti. Il termine umiltà definisce un atteggiamento che mette gli altri al primo posto, ritenendo i desideri, i bisogni, le idee del prossimo più degni di attenzione rispetto alle proprie. Il motivo per cui è necessario indossare l'umiltà è che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Perché Dio agisce in questo modo? Perché i superbi, coloro che sono altezzosi e arroganti e ritengono se stessi più importanti degli altri, hanno fiducia in se stessi, mentre gli umili confidano in Dio. Inoltre, i superbi cercano la gloria personale, mentre gli umili danno la gloria a Dio e la gloria spetta giustamente al Signore e non a noi. La grazia di cui Pietro parla è il favore meritato di Dio nei nostri confronti. Dobbiamo riflettere sul fatto che essa è necessaria non solo per salvarci dal giudizio eterno, ma anche per permetterci di vivere la vita cristiana. Dall'umiltà di fronte agli altri, Pietro passa all'umiltà al cospetto di Dio e dice al versetto 6 del capitolo 5: «Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo». Se Dio, come abbiamo visto, si oppone ai superbi, la vera saggezza è umiliarsi davanti a Lui. Questo implicherà, tra l'altro, il dover inchinarsi davanti alla saggezza del Signore, accettare le svolte, anche improvvise, della Sua provvidenza e affidare i nostri problemi a Lui. Questo potrebbe anche comportare degli svantaggi personali in questa esistenza, ma è comunque interesse del credente umiliarsi davanti a Dio, affinché, dice Pietro, egli lo innalzi a suo tempo. I credenti devono imparare a non avere paura, devono imparare a portare i loro pesi al Signore, devono imparare ad umiliarsi davanti a Lui e ad accettare ciò che Egli ritiene giusto per loro. Solo così potranno vivere una vita serena, senza gli assilli legati alle proprie necessità, ai propri problemi, e potranno veramente dedicarsi ai bisogni degli altri. Leggiamo ora i versetti dall'8 all'11 di 1 Pietro, capitolo 5, nei quali l'Apostolo affronta un nuovo argomento, quello della vigilanza spirituale. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora, il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Come si consiglierebbe a una persona che cammina lungo una strada pericolosa di stare allerta e attenta? Così i lettori di Pietro vengono avvisati: siate sobri, vegliate. La stessa vigilanza e la stessa capacità di sano giudizio che erano state richieste da Pietro nel capitolo 4 vengono ora richieste in relazione agli attacchi spirituali possibili nella vita di un credente. Il contrario di questa sobria vigilanza è un tipo di torpore spirituale in cui, pur vedendo le situazioni, si reagisce ad essa in modo non diverso dai non credenti. È l'ottica con cui Dio vede ogni avvenimento non è mai o quasi mai considerata. Uno dei motivi per cui è necessario stare attenti e vigili è l'autentico pericolo di attacchi da parte del nemico, quello che Pietro chiama il vostro avversario, il diavolo. La metafora del leone ruggente che si aggira pronto a divorare la preda è molto adatta a rappresentare l'attività di colui che vuole a ogni costo far cadere nel peccato i credenti. Pietro invita i credenti a rimanere vigili, sobri, in modo che possano riconoscere e resistere agli attacchi di Satana. Le sofferenze che stavano subendo erano forse un motivo di caduta per alcuni che facevano fatica ad accettarle da parte del Signore. Per questo Pietro ricorda ai suoi lettori che la loro condizione era comune a quella di molti altri fratelli e sorelle in fede, sparsi per il mondo, e che era necessario affidarsi con ancora maggiore fede al Signore. In che modo potevano e possono i credenti resistere agli attacchi di Satana? Utilizzando tutte le risorse positive della vita cristiana, la preghiera, la parola di Dio, la lode, l'aiuto di altri credenti, la rinnovata santità di vita, in breve, tutta l'armatura di Dio descritta da Paolo in Efesini 6, al versetto 11. Pietro però vuole dare un ulteriore incoraggiamento ai credenti e dice che la sofferenza e gli attacchi del diavolo che accompagnano la sofferenza, e che almeno in parte ne sono la causa, potrebbero provocare momenti difficili, ma di breve durata, perché Dio stesso restaurerà ogni risorsa e ogni abilità che i credenti hanno perso durante questa sofferenza. Egli li renderà fermi e stabili e ridarà a loro tutto ciò che hanno perso a causa di queste prove. Ogni perdita sarà presto ripagata per l'eternità. Questo pensiero confortante è rafforzato dal fatto che Dio è colui che ha chiamato i credenti alla sua gloria eterna in Cristo, colui che li ha chiamati nel suo regno, nel pieno della sua gloria. Questo è il regno che conta veramente, perché è eterno. Pietro termina poi la lettera con una concisa sezione finale, nella quale sottolinea il ruolo di Silvano e, dopo aver ribadito la veridicità di quanto aveva affermato fino a quel momento, invia dei saluti personali, un augurio di pace in Cristo. Leggiamo insieme gli ultimi versetti, dal 12 al 14 del capitolo 5, con i quali concludiamo lo studio della prima lettera di Pietro e concludiamo quindi anche questa settimana, mi auguro, passata insieme. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. E con queste parole quindi termina, come vi dicevo prima, la prima lettera dell'Apostolo Pietro. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo la possibilità di aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, altrove, in un altro punto. Ciao.